Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
Un saluto cordiale, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questa terza puntata della nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Come abbiamo annunciato nell'ultima puntata, in questa terza trasmissione parleremo di come le quattro forze primordiali agiscono nella dimensione di sostanza raddensata. Con le spiegazioni che seguiranno, un nostro contemporaneo che ha molte conoscenze e uno scienziato cercheranno di trasmetterci diverse cose su come operano le quattro forze primordiali nella dimensione di sostanza raddensata, cioè la materia. Tuttavia potrà essere soltanto un tentativo di togliere il velo che cela come lo spirito divino opera anche nella materia.
Le spiegazioni che seguiranno dovrebbero farci riflettere su come Dio opera nella materia con le sue quattro forze del creato, che danno forma alla creazione, in modo che possiamo forse comprendere come Dio, lo Spirito onnipresente, ci è vicino nella materia. Le quattro eterne forze del creato che danno forma alla creazione, chiamate anche forze primordiali, nella materia vengono soltanto definite con nomi diversi e con concetti corrispondenti per aiutare noi uomini a capire che l'eterno primordiale agisce nelle diverse componenti e nelle diverse sostanze della materia e così anche nel corpo di ogni uomo. Abbiamo parlato delle quattro forze del creato che danno forma alla creazione, le quattro forze primordiali che portano in sé le tre forze delle caratteristiche del Dio Padre Madre. Dato che tutto è contenuto nel tutto, anche nella materia sono contenute le forze della legge dello spirito come forze energetiche basilari. Le quattro forze del creato che danno forma alla creazione, incluse le tre forze delle caratteristiche, a causa del pensiero della caduta e anche delle tre dimensioni, nella materia vengono considerate in modo diverso e rivestite di una forma diversa da quella della dimensione puramente spirituale. A confronto della grandezza delle correlazioni cosmiche, tutti gli sforzi fatti dalla scienza, per quanti mezzi ed energie vengano investiti per scoprire l'origine dell'universo materiale, sono in grado di trovare soltanto delle tracce. Quando la fisica moderna cerca di spiegare la teoria del Big Bang servendosi di modelli molto complessi, qualcuno accetta per sé questa spiegazione scientifica molto diffusa per la nascita dell'universo materiale. Secondo la teoria del Big Bang, come approfondiremo anche in seguito, circa 14 miliardi di anni fa, da un punto di partenza inimmaginabilmente carico di energia, con il cosiddetto Big Bang ebbe inizio la nascita del cosmo materiale.
Die Geburt des materiellen Kosmos in die Wege geleitet wurde.
Da questo sarebbe scaturito tutto ciò che agisce a livello visibile e invisibile in tutto il cosmo materiale, con i miliardi di sistemi solari. Molti accettano questo evento inimmaginabile per noi uomini semplicemente come un dato di fatto, solo perché oggi la scienza dà queste spiegazioni. Parlando del tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ritroviamo spesso il concetto delle quattro forze delle essenze e delle tre caratteristiche di Dio. Se approfondiamo questi concetti, ci rendiamo conto che in tutti i processi che avvengono sulla materia, ma anche in tutte le forme di vita, possiamo riconoscere le quattro forze delle essenze di Dio, che si manifestano come quattro forze di evoluzione, o anche forze basilari, in tutto l'essere e quindi anche nella materia, con gli aspetti più diversi. I modelli utilizzati dalla scienza come spiegazioni, per quanto possano sembrare esatti nella rispettiva epoca, in genere sono soltanto dei tentativi per dare delle spiegazioni che corrispondono al livello raggiunto dalla ricerca scientifica in quel momento. Essi si basano sulle osservazioni, su esperimenti e sulle teorie che ne derivano. Questo sapere, in genere, è valido soltanto finché viene superato da nuove scoperte. Le più recenti scoperte fatte nel campo della fisica, della matematica, dell'astronomia, della biologia e di altri rami scientifici ci fanno tuttavia riconoscere molti paralleli con la visione globale che ci viene trasmessa dal mondo spirituale. In questo senso è particolarmente interessante constatare come agiscono nel cosmo materiale le forze primordiali dell'universo di cui abbiamo parlato. Ogni volta che esperti di scienze naturali, filosofi e umanisti hanno cercato di dare una spiegazione all'armonia dell'universo, il ruolo centrale è sempre stato quello della quaternità o tetrade. La scoperta dell'armonia universale viene attribuita a Pitagora di Samos, che visse dal 570 al 510 a.C. I pitagorici partivano dal presupposto che esistesse un'armonia delle sfere, secondo la quale ogni corpo celeste produce un determinato suono in base alla propria grandezza, alla propria velocità e alla sua distanza da altri corpi celesti, e che tutti questi suoni nel loro insieme produrrebbero una musica delle sfere. Essi credevano in un accordo di armonie matematiche, musicali e cosmiche, e la base e la chiave per le loro conoscenze del mondo era il numero 4, la tetrade. I pitagorici prestavano un giuramento nel quale si diceva: su colui che ha dato alla nostra anima la quaternità, che racchiude in sé la fonte e la radice della natura che fluisce in eterno. Essi affermavano che Dio ha affidato al nostro essere la sacra quaternità, ingenerata nell'essere eterno. Anche riguardo alla musica, scoprirono delle corrispondenze con le consonanti armoniche di base. Secondo i pitagorici, la quaternità o tetrade costituisce anche la base della geometria. L'1 sta per il punto, il 2 per la linea, il 3 per la superficie e il 4 per il volume. E Giordano Bruno, che si rifece ai pitagorici, scrisse: «La quaternità è la prima cosa che si trova nella natura dei corpi che hanno un volume». Ma anche la fisica moderna parla di quattro forze fondamentali alle quali si possono ricondurre tutti i processi fisici. E perché proprio quattro? Sono le forme sottoposte ad osservazione nel mondo fisico, costituite da quattro forze fondamentali che agiscono nella materia. Queste forze, e di questo parleremo ancora anche in seguito, che vengono anche chiamate interazioni fondamentali, fanno sì che determinate particelle si attirino o si respingano, o che interagiscano in altro modo tra loro. Esse costituiscono la struttura energetica di base della materia visibile. Uno degli obiettivi della fisica moderna è quello di abbozzare un concetto globale, la cosiddetta formula del mondo, che possa unire le quattro forze fondamentali o interazioni in modo che sia possibile unificare le quattro forze fondamentali e tutte le forme che ne derivano ad un'unica forza basilare. Le forme di vita nell'essere puramente spirituale hanno strutture diverse da quelle delle forme di vita nella materia. Il corpo spirituale degli esseri nel regno di Dio è costituito da una struttura di particole che vengono pervase dalla luce primordiale tramite i soli prisma. Anche le forme di vita nella dimensione di sostanza grossolana vengono pervase dal soffio di Dio. Tuttavia, nella dimensione terrena, le cellule costituiscono l'elemento fondamentale della vita. Anche in queste cellule agiscono le quattro forze della forza del creato, che dà forma alla creazione di Dio, tuttavia in forma materiale, con strutture e forme di raddensamento diverse dalle forme esistenti nell'essere eterno, nel regno di Dio. Le forze con cui agiscono le quattro forze del creato, che danno anche forma alla creazione e che si rispecchiano nelle cellule del corpo, le possiamo trovare negli elementi fondamentali dei geni del DNA. Sono le quattro basi azotate che compongono i nucleotidi del DNA, che, nelle loro diverse combinazioni, costituiscono la base per tutte le forme di vita organiche. Dalle loro diverse combinazioni si sviluppa l'immensa varietà di tutte le forme di vita nella dimensione materiale. Teniamo presente che tutto è energia, è vibrazione. Le quattro forze spirituali del creato, che danno anche forma alla creazione, si irradiano nella dimensione grossolana e, secondo i principi validi nella dimensione materiale, creano la forma di vita corrispondente. È interessante che anche lo sviluppo delle cellule germinali nell'uomo si basa su una cellula originaria di sperma che, suddividendosi, dà origine a quattro cellule originali di sperma, che si sviluppano poi diventando i tipici spermatozoi per la fecondazione. Da una cellula originaria di sperma se ne sviluppano quindi quattro, e anche in questo caso riconosciamo una copia dell'evento della creazione. Allo stesso modo, anche i fenomeni riguardanti la luce nella dimensione materiale si basano sulle leggi della luce originaria, anche se queste leggi vengono adeguate al raddensamento della materia. Possiamo riconoscerlo in modo particolarmente chiaro se scomponiamo la luce bianca nello spettro di sette colori attraverso dei prismi. Isaac Newton definì lo spettro di sette colori, che sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto. Secondo la teoria dei colori di Johann Wolfgang von Goethe, la luce bianca è la luce da cui tutto ha origine, nella quale è contenuto lo spettro di sette colori.
Sì, cari amici, anche dal punto di vista scientifico ci sono quindi molte cose interessanti da dire su come agiscono le quattro forze nella materia. Tutti i fenomeni fisici che avvengono nella natura si basano su quattro forze fondamentali, o in altre parole, su quattro interazioni fondamentali. Queste quattro forze fondamentali sono la forza di gravità, la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Di queste quattro forze fondamentali, nella vita di tutti i giorni l'uomo è in grado di percepire la forza gravitazionale e la forza elettromagnetica. La gravità determina il peso di tutti gli esseri viventi e degli oggetti e fa sì che i pianeti girino intorno al Sole seguendo determinate traiettorie. La forza elettromagnetica è responsabile per la maggior parte dei fenomeni quotidiani che conosciamo, come la luce, l'elettricità e il magnetismo, la chimica e tante altre cose. La forza gravitazionale e la forza elettromagnetica hanno un raggio di azione molto vasto e agiscono in tutto l'universo, mentre la forza nucleare debole e quella forte hanno un raggio di azione molto ristretto e agiscono solo all'interno del nucleo di un atomo. La forza nucleare debole è responsabile di determinati processi di disintegrazione radioattiva, tra l'altro anche dei processi atomici che avvengono nel Sole, la cosiddetta fusione nucleare, grazie ai quali il Sole produce la sua energia. La quarta forza è la forza nucleare forte, che ha il compito di tenere assieme i protoni e i neutroni. Si potrebbe anche dire che la forza nucleare forte tiene assieme il mondo nel profondo. A breve distanza, la forza nucleare forte è circa 100 volte più forte delle altre forze. Con esperimenti effettuati in acceleratori di particelle è possibile dimostrare che la rispettiva potenza delle tre forze si avvicina sempre più a quella delle altre forze. Più alta è l'energia delle particelle e più elevate sono quindi anche le temperature. A una determinata temperatura la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole si uniscono e ciò viene definito come forza elettrodebole. Il modello standard della fisica delle particelle parte dal presupposto che a partire da una determinata temperatura ed energia si possa arrivare anche alla fusione della forza nucleare forte con quella della forza elettrodebole. A temperature e livelli di energia molto più elevati, dalle quattro forze fondamentali della natura si potrebbe quindi formare una superforza unica. Queste condizioni fisiche estreme possono essere esistite solo al momento del Big Bang. Con il Big Bang non si definisce un'esplosione in uno spazio esistente, ma in senso fisico si intende piuttosto l'evento che diede inizio alla materia, allo spazio e al tempo. La maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che l'universo materiale sia nato circa 13,7 miliardi di anni fa con il Big Bang. L'evento del Big Bang in se stesso non può essere descritto a livello fisico e matematico con le formule che conosciamo. Gli astronomi presuppongono che all'inizio dell'universo visibile esistesse un piccolissimo spazio, più piccolo della punta di uno spillo, costituito da una schiuma quantistica di spazio e tempo. Probabilmente, dopo l'evento del Big Bang, in un piccolissimo frammento di secondo, questo minuscolo spazio ebbe un'espansione che lo portò a raggiungere dimensioni enormi. L'espansione dell'universo fu gigantesca. Si può immaginare come se un atomo si espandesse alle dimensioni di circa 10.000 anni luce, e un anno luce sono comunque 9,5 bilioni di chilometri. Ovviamente la scienza ha cercato spiegazioni su come si sia verificata questa espansione dell'universo. Oggi la maggior parte degli astronomi parte dal presupposto che questa espansione sia stata provocata da un campo energetico fortissimo, il cosiddetto inflatone. Questo campo energetico aveva probabilmente una forza gravitazionale repulsiva che aumentò sempre più man mano che si ingrandiva il volume dello spazio. Al termine di questa espansione esisteva un miscuglio di particelle a temperature molto elevate, all'incirca 10 alla 29esima Kelvin, che equivale a un 10 con 29 zeri, ovvero temperature inimmaginabili per noi. L'era successiva viene definita era elettrodebole ed è in questa fase che si formano le particelle fondamentali. Ma poco a poco l'universo si è raffreddato sempre di più. Dopo 380.000 anni la luce è potuta penetrare nell'universo ed è in questo periodo che ebbe origine la radiazione cosmica di fondo che oggi viene misurata con i satelliti. Quando l'universo era ancora piccolissimo, devono essere avvenute delle fluttuazioni quantistiche che a seguito dell'espansione dell'universo si sono ingrandite in misura gigantesca. Nell'universo presero forma regioni con più particelle e altre regioni con meno particelle della media. Nel corso di un miliardo di anni dal Big Bang, la gravità, ossia la forza gravitazionale, cominciò a formare le prime strutture complesse e con una massa. I risultati delle misurazioni più recenti indicano che nell'universo esistono da 100 a 200 miliardi di galassie che sono tutte più o meno simili alla nostra Via Lattea. Di ogni galassia fanno parte fino a 200 miliardi di stelle e pertanto il numero complessivo di stelle nell'universo, espresso in parole, sarebbe di 20 triliardi di stelle, che equivale a un numero con 22 zeri. Cari amici all'ascolto, si tratta ovviamente di cifre che non possiamo semplicemente immaginare. Per riuscire a comprendere meglio possiamo immaginare quanto segue. Se ogni stella nell'universo corrispondesse a un granello di sabbia, si potrebbe coprire con mezzo metro di sabbia tutta la superficie della Germania. Per molto tempo si è creduto che il modello del Big Bang fosse la chiave per comprendere l'universo. Tuttavia, negli ultimi anni si sta comprendendo che molti fenomeni che avvengono nell'universo non sono stati né studiati né compresi in modo giusto. Un esempio è quello della materia oscura. Nel XX secolo, osservando alcune galassie e ammassi di galassie, alcuni astronomi scoprirono che la loro dinamica non poteva essere spiegata sulla base della quantità di materia visibile. Nell'universo deve esistere molta più materia di quanto si presuma. Dato che questa materia non riflette la luce, è stata definita materia oscura. Come oggi sappiamo, intorno alle galassie si trova una fascia di materia oscura che è almeno 10 volte più grande della regione in cui ruotano le stelle. Solo da pochi anni si è a conoscenza del fatto che il nostro universo si sta sviluppando in modo completamente diverso da come si pensasse fino ad ora. Al contrario di quanto si fosse supposto fino ad oggi, da circa 5 miliardi di anni l'universo si sta espandendo sempre più rapidamente, cosa che viene definita come accelerazione cosmica. In origine si pensava invece che l'universo si sarebbe contratto e che la forza gravitazionale avrebbe avuto il sopravvento. Lo spazio nell'universo deve possedere una specie di energia interna che spinge in continuazione verso l'esterno, cercando di ingrandire l'universo. La cosa particolare è che questa forza aumenta con l'aumentare del volume. Non esiste per ora alcuna spiegazione scientifica per questa energia, che viene definita come energia oscura. Oggi si suppone che l'universo sia costituito soltanto per il 4,6% da materia, formata da atomi per noi visibile. Circa il 23% è costituito da materia oscura e quasi il 73% da energia oscura. Se l'energia oscura continuerà ad avere il sopravvento nell'universo, come pensano gli astronomi, si arriverà a una totale dissoluzione di tutte le particelle materiali. Perfino i buchi neri verranno distrutti dall'irradiazione e resterà soltanto una radiazione minima. Se invece per qualsiasi motivo nell'universo dovesse avere il sopravvento la forza gravitazionale, l'universo si contrarrebbe e finirebbe prima o poi per scomparire. Naturalmente è interessante chiedersi che cosa c'era prima del Big Bang. Secondo la teoria della relatività che conosciamo, l'universo ebbe inizio in un punto del passato cosmico. Pertanto non avrebbe senso chiedersi cosa ci fosse prima. Il modello del Big Bang si occupa della questione di come si verificò il Big Bang, senza tuttavia chiedersi quale fosse il motivo del Big Bang e tantomeno che cosa ci fosse prima. Alcuni astronomi e alcuni fisici non si accontentano del modello del Big Bang ed hanno pertanto sviluppato teorie completamente diverse. Esiste per esempio il modello di un universo oscillante. Prima del nostro universo sarebbe esistito un altro universo pieno di campi di quanti e costituito da energia pura. Altri modelli, basati sulla matematica e sulla fisica, presuppongono degli universi ciclici. La fine di un universo comporterebbe quindi automaticamente un nuovo inizio sotto forma di un nuovo Big Bang. I fisici si sono sempre meravigliati del fatto che tra le quattro forze fondamentali della fisica, la forza gravitazionale sia di gran lunga la più debole di tutte. Un'ipotesi è che la forza gravitazionale si perde infiltrandosi in un universo parallelo e diminuendo quindi nel nostro universo. Riassumendo, si può dire quanto segue. Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, al momento del Big Bang deve essere esistita una forza unica, dalla quale si staccò per prima la forza gravitazionale e in seguito anche le altre forze fondamentali. Ritroviamo la quaternità anche nei quattro numeri dei quanti. Come nella fisica hanno un ruolo fondamentale le quattro forze naturali, così nella chimica hanno un'importanza centrale i quattro numeri quantici. Quando si cominciò a studiare la struttura dell'atomo, si scoprì ben presto che il nucleo dell'atomo è costituito da protoni e neutroni. Intorno al nucleo ruotano gli elettroni. Questi involucri di elettroni degli atomi hanno un ruolo determinante nelle reazioni e nei composti chimici. Ci vollero molti anni per riuscire a descrivere in modo soddisfacente la struttura degli involucri degli elettroni degli atomi. Per poter descrivere in modo giusto un elettrone, sono necessari quattro numeri quantici: il numero quantico principale, il numero quantico secondario, il numero quantico magnetico e il numero quantico di spin. Un principio importante della chimica e della fisica afferma che in un atomo non possono mai esistere due elettroni con gli stessi quattro numeri quantici. Ogni elettrone ha quindi una propria configurazione, ovvero un proprio schema di numeri quantici individuale. Cari amici all'ascolto, un altro aspetto interessante è anche il fatto che il codice genetico sia costituito da quattro basi. L'acido desossiribonucleico, abbreviato il DNA, è il portatore dell'informazione genetica in quasi tutte le forme di vita. Per memorizzare e dare un codice all'informazione genetica sono necessarie soltanto quattro molecole, che vengono definite come basi dei nucleotidi: adenina, guanina, citosina e timina. Un gruppo di tre nucleotidi che si basano l'uno sull'altro costituisce il codice di un aminoacido. Come sappiamo, gli aminoacidi sono la base di tutte le proteine. La natura ha quindi bisogno soltanto di quattro diverse molecole per codificare l'informazione del patrimonio ereditario. È interessante osservare che il codice genetico è lo stesso per tutti gli esseri viventi, a parte poche eccezioni. Tutti gli esseri viventi si servono quindi dello stesso linguaggio genetico. Da ricordare è anche la teoria dei quattro elementi. Nella medicina dei tempi più antichi venne sviluppata la cosiddetta teoria dei quattro umori, che ebbe una grande importanza per la scienza e per la medicina di allora fino alla fine del XIX secolo. I quattro umori del corpo erano il sangue, la bile gialla, la bile nera e flegma. A questi umori vennero attribuiti anche temperamenti corrispondenti: flemmatico, sanguigno, collerico e malinconico. Questa teoria dei temperamenti ispirò persino la psicologia della personalità fino nel XX secolo. Per i medici dell'antichità, come per esempio Ippocrate di Cos e Galeno di Pergamo, la salute era un equilibrio armonioso degli umori del corpo. Secondo loro, le malattie insorgevano a causa di un rapporto errato di queste quattro sostanze. Si conosce inoltre la struttura quaternaria di importanti biomolecole. Esiste un gruppo di sostanze naturali che presentano una struttura chiaramente quaternaria. Queste sostanze vengono chiamate porfirine e sono costituite da quattro molecole anellari disposte in modo simmetrico. Al gruppo delle porfirine appartengono molecole molto importanti, come per esempio l'emoglobina, che determina la colorazione rossa del sangue, la mioglobina, che determina la colorazione rossa dei muscoli, le proteine che trasmettono gli elettroni all'interno delle centrali energetiche delle cellule, ossia nei mitocondri ed enzimi per disintossicarsi dai radicali liberi. Il composto di questo tipo presente più frequentemente su questa terra è la clorofilla delle piante. Con l'aiuto di questo pigmento di colore verde, la pianta può sfruttare la luce del sole come fonte di energia per produrre glucosio. Anche la vitamina B12 ha una struttura molecolare simile a quella dell'emoglobina. Un aspetto interessante delle porfirine è che all'interno della molecola, avvolti dalle quattro molecole anellari, si possono trovare diversi metalli, come per esempio ferro nel caso dell'emoglobina, magnesio nella clorofilla e cobalto nella molecola di vitamina B12. Le molecole più importanti per il rifornimento energetico sono quindi simili in tutti gli esseri viventi.
Cari amici, sentendo così tante parole sulle quattro forze primordiali che operano anche nella materia, si può creare anche un'immagine distorta, restano tante teorie ed ipotesi. È un tentativo, è uno sforzo di esprimere con parole qualcosa che resta comunque celato sotto il velo delle tre dimensioni. Dopo questi chiarimenti scientifici, torniamo ora alle spiegazioni sul vero essere contenute nel libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, che provengono dalla visione dell'operato universale spirituale dell'Eterno e che ci sono state date da Gabriele nel corso di colloqui avuti con lei. Nel nostro libro, dal quale si basano queste trasmissioni, leggiamo ora in merito all'armonia universale dell'Eterno Essere. L'Eterno Essere è armonia universale. Sono i suoni delle sfere dell'Eterno Essere. Tutti i soli e i pianeti in tutte le sfere dei cieli del Regno di Dio sono in continuo movimento armonioso. Il movimento degli astri e i loro suoni sono in totale sintonia con i suoni di tutte le forme di vita e degli esseri spirituali che vivono nella sfera dei cieli corrispondente e che hanno i loro edifici spirituali sui diversi pianeti che fungono da dimore, dove abitano e vivono le famiglie spirituali. Questa è la vera vita, questa è comunicazione universale. Questa affermazione sugli edifici dei cieli e sulle famiglie nel Regno di Dio non può essere paragonata alle case e ai palazzi materiali di questa terra e nemmeno alle famiglie di questo mondo. Gli edifici nell'Eterno Essere non vengono costruiti, bensì creati dagli esseri spirituali, dalla sostanza primordiale eterica del rispettivo pianeta che funge da dimora. La sostanza eterica del pianeta viene elevata in modo che l'edificio creato sia in totale sintonia con il pianeta. Gli esseri spirituali in tutte le sfere dei cieli sono corpi sonori in base alla loro mentalità. Anche le loro vesti corrispondono al colore della sfera dei cieli corrispondente. Tutte le forme di vita, dal minerale fino all'essere naturale completamente formato, hanno una forma e un aspetto che corrisponde al loro livello di coscienza e che si rispecchiano nelle sfumature di colori. Ogni colore ha il proprio profumo e, in base al rispettivo livello di evoluzione, ha anche un suono corrispondente. Tutte le sfumature di colore provengono dalla luce primordiale, dal sole centrale primordiale, tramite i soli prisma che, come abbiamo detto, scompongono la luce bianco-oro eterica del sole centrale primordiale in spettri di luce e li irradiano nell'infinito. Forme, colori, profumi e suoni rispecchiano in tutte le loro sfaccettature l'unità, anche con i suoni di tutti gli astri in tutte le sfere dei cieli. Per esempio, quando gli esseri spirituali vanno da una sfera dei cieli ad un'altra, il colore di base della loro veste assume il colore della sfera dei cieli corrispondente. Perché? Perché tutti i colori sono contenuti nelle vesti degli esseri divini e quindi anche in tutte le forze dell'essere. Anche in tutte le forme di vita, indipendentemente dal loro livello di evoluzione, sono prestabilite la forma, il colore, il profumo e il suono. La forma, il colore, il profumo e il suono fanno parte dell'unità universale, così come tutti i soli e i pianeti di tutte le sfere dei cieli fanno parte dell'unità divina. Da ciò risultano l'armonia delle sfere, i suoni delle sfere dell'eterno essere. Cari amici, tutto ciò che stiamo riportando in parole che corrispondono alla dimensione tridimensionale è solo un alito che proviene dall'eterno essere. Al momento noi uomini ci troviamo su questa terra per prendere di nuovo coscienza della nostra origine, percorrendo la via che ci conduce verso l'interiore, verso il nostro vero essere, che bussa nel profondo della nostra anima e si fa sentire, chiamandoci e ammonendoci in continuazione a percorrere la via che ci rende liberi e felici, che ci fa presagire che davvero non siamo di questo mondo, bensì figli e figlie dell'Eterno, del Dio Padre e Madre. Ognuno di noi ha accettato, chi più chi meno, di incarnarsi in veste umana per ritrovare noi stessi come esseri divini nel profondo della nostra anima, per prendere coscienza dell'unità con tutte le forze positive ed entrare in unità con ogni creatura, anche con la parte più profonda di ogni essere umano. Ciò significa che dovremmo controllare ogni giorno i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni e rendere conto a noi stessi se ciò che percepiamo, sentiamo, pensiamo, diciamo e facciamo corrisponde alle leggi del Regno di Dio. I contenuti dei 10 comandamenti di Dio e degli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret ci esortano ad esaminarci ogni giorno e a riflettere sul fatto che tutto ciò che si trova a destra, a sinistra, sopra e sotto di noi ha un contenuto che è vita e che, come essenza divina della vita, appartiene all'unità universale. Divenire sensibili significa comprendere che tutto vive e che tutto è collegato in comunicazione reciproca e con l'unità universale. Cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere o approfondire a casa ciò che avete ascoltato, potete richiedere il libro dal quale è stata tratta questa trasmissione. Nella quarta puntata parleremo delle 5 componenti nella vita dell'uomo che possono divenire come delle armi. Sarà quindi di nuovo molto interessante e parleremo di queste 5 componenti anche dal punto di vista medico. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima volta quando parleremo dell'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera di insegnamento e apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Arrivederci ed un saluto in Dio.